In italiano di solito le storie più belle sono quelle che iniziano con il che poi. Hai in mente? Che tu dici, c'è quell'evento lì, ti dice, sì, ma che poi tu non sai, dietro c'è quella storia, dietro a quel nome, dietro a quel ristorante, dice, bello, una bella storia di famiglia. Sì, ma che poi, ecco, quel che poi sono le storie che non fanno la storia, ma ti incuriosiscono alla fine magari anche di più.
Esatto, e le storie che non fanno la storia sono quelle di cui ha scritto, tra le altre pubblicazioni, anche Carlo Greppi, che è il nostro ospite, primo ospite di Mille Voci di oggi. Buongiorno, ben collegato.
Buongiorno a voi e grazie.
Allora, Carlo Greppi, storico, scrittore, è praticamente il primo ospite della seconda edizione di Echi di Storia, appunto, che si terrà, diciamo così, per contestualizzare all'Asilo Ciani di Lugano a partire da questa sera, e dialogherà tra l'altro con il collega di Rete 2, Enrico Bianta. Siamo partiti dal concetto storie che non fanno la storia. Come mai ci sono storie che non fanno la storia?
Ah, perché c'è ancora tanto, scusate, l'idea che la storia sia quella con la S maiuscola, cioè fondamentalmente la storia politico-diplomatica, la storia del potere, che ovviamente è importante conoscere, studiare, insomma, cercare di capire per farne buon uso. Però dobbiamo ricordarci che la storia è stata affollata di persone più o meno come noi, con le loro particolarità, e una delle sfide, penso, del ricercatore, insomma, dello storico e della storica, è quella di riportare alla luce anche sguardi laterali sul nostro passato, riequilibrando anche in qualche modo i rapporti di forza, perché le storie che conosciamo spesso sono quelle di chi ha voluto farsi conoscere.
E quindi anche umanizzare magari anche dietro le storie grandi, trovare delle figure, dei personaggi. Ci fa un esempio?
Sì, faccio un esempio dal mio cantiere, che insomma è anche facile fare. Io ho dedicato una biografia a Lorenzo Perrone, il muratore piemontese con la terza elementare che ha salvato Primo Levi ad Auschwitz, e ho appena pubblicato un'altra biografia di una ragazza desaparecida nel 76 in Argentina, Franca Jarak, una delle 30.000 persone letteralmente svanite nel nulla appunto tra il 76 e l'inizio degli anni 80 oltre oceano. Sono chiaramente lavori a volte difficili, ci sono esempi molto più degni di nota nel passato, penso ai lavori di Carlo Ginzburg, uno tra i tanti, però penso che in qualche modo appunto ci aiutino a guardare sia il lato umano del nostro passato, e sia, nel mio caso, in quello di tanti altri, c'è il tentativo di mostrare come anche noi ricercatori siamo esseri umani con i nostri limiti, innanzitutto conoscitivi. Non possiamo sapere tutto di quello che andiamo a indagare. Ecco.
A proposito di sapere tutto, se prendiamo una storia maggiore, che potrebbe essere la storia di un re, di un papa, di una regina, eccetera, loro hanno lasciato fonti, hanno lasciato scritti, hanno lasciato diari, e quindi forse il lavoro dello storico è più facile, quello nella raccolta delle fonti. Persone normali magari non per forza si immaginano di lasciare una biografia. Che tracce lasciano, che fonti lasciano, dalle quali poi, nel suo caso, nel caso degli storici, si parte per raccontare queste storie minori?
Sì, Mark Bloch, il più grande storico di sempre, diceva che lo storico non è completamente libero perché il passato è nostro tiranno, perché le fonti fondamentalmente sono quelle che ci permettono di conoscere appunto quello che vogliamo conoscere. Siamo schiavi in qualche modo di questa mediazione. Io mi occupo principalmente di Novecento, per cui sono relativamente fortunato, perché il Novecento è anche il secolo dell'alfabetizzazione di massa, la gente incomincia a scrivere, ci sono le fotografie. Nel caso di Franca Jarak, appunto, questa ragazza desaparecida, abbiamo addirittura la sua voce registrata, perché il padre aveva messo sotto controllo il telefono, ha registrato l'ultima sua telefonata. Nel nostro caso, cioè noi che ci stiamo parlando e che ci sta ascoltando, noi saremo le prime generazioni che lasceranno una quantità di fonti inimmaginabile in precedenza. Già il Novecento è incomparabile con i secoli precedenti, ma noi lasciamo qualcosa di completamente indominabile. Chissà cosa faranno gli storici del futuro per raccontare la sua o la mia biografia, ammesso che ne valga la pena, perché lì il problema sarà selezionare, non trovare.
Certo.
E cosa ci dice di noi? Perché è vero che gli storici guardano al passato ma anche al presente. Che cosa ci dice di noi il fatto che in passato si poteva raccontare anche di più di persone che volevano farsi raccontare, volevano lasciare delle tracce? Oggi potenzialmente, o in futuro potenzialmente, tutti noi siamo persone che hanno lasciato delle tracce, hanno voluto lasciare delle tracce.
Sì, sarà una sfida incredibile, incredibile. Penso, faccio l'esempio più semplice da capire per chiunque non sia del mestiere, l'assenza delle donne dal 90% dei racconti storici che siamo abituati a sentirci, a leggere, come a guardare, a sentirci raccontare, perché appunto, ed è una vergogna ovviamente, tradizionalmente le donne hanno avuto pochissimo potere o nessun potere appunto nelle società che ci hanno preceduto. Lo sguardo verso il futuro, almeno in questo, è ottimistico perché c'è un livellamento generalizzato per cui ognuno di noi produce scritti, immagini, testimonianze in maniera veramente costante. Ci sarà poi il problema, come dire, dell'obsolescenza, del fatto che non tutto quello che produciamo resterà, però se pensiamo che consideriamo bacini straordinari di fonti, per esempio le lettere della Prima Guerra Mondiale, che sono decine di migliaia a fronte di miliardi di lettere che furono inviate, non oso immaginare appunto già solo WhatsApp, i social o una trasmissione come questa, quanto saranno difficili anche solo da censire per chi vorrà fare appunto uno studio su di noi, sulla nostra epoca, sull'opinione pubblica ai nostri tempi. Cioè, faccio per dire, gli esempi potrebbero essere a centinaia.
Sì, mi viene da dire che magari l'intelligenza artificiale, dal punto di vista di quanto è in grado di mangiare, digerire e poi restituirci, potrebbe anche aiutare un po' il lavoro dello storico, considerando la mole di fonti con le quali potreste essere confrontati in futuro.
No, io spero di non esserci più, onestamente, perché già il lavoro su Frank Iara, che è stato straordinario, umanamente indimenticabile, però a livello professionale è stato parecchio sfidante, perché per esempio, per fare appunto dare una dimensione concreta di Frank Iara, che abbiamo 600 foto e io sul mio telefono in questo momento ne ho 114.000, se non sbaglio, e ho 40 anni, una vita tutto sommato irrilevante, nel senso che è una vita ordinaria di una persona che vive in tempo di pace in una democrazia e via dicendo. C'è da tremare. È vero che la tecnologia probabilmente darà un'assistenza anche solo tecnica di nuovo inimmaginabile nei secoli precedenti, per cui le prossime generazioni avranno un altro mestiere, probabilmente con le implicazioni saranno le stesse, però il mestiere sarà probabilmente molto molto diverso.
Stiamo esplorando il tema storie che non fanno la storia insieme a Carlo Greppi, appunto primo ospite del Festival Echi di Storia, che comincia questa sera a Lugano. Una domanda che è un po' anche una provocazione. La storia, per chi non è super appassionato, mi metto nei panni di un allievo di liceo, di scuola media, visto che lei scrive anche manuali per gli allievi, magari la cosa che lo può entusiasmare è quella chicca, quella notizia dietro la storia del grande personaggio, che può essere il re, può essere il papa, può essere un cardinale, eccetera eccetera. Come mai dovrebbe invece interessarci la storia del contadino, di un paesino sperduto del 1600 di cui nessuno magari ha sentito parlare? Faccio un esempio casuale di una storia, quest'ultima che ho citato, che verosimilmente non ha fatto la storia.
Ma non voglio essere impositivo, ovviamente a ognuno interessa quello che interessa, però è un dato che appunto la storia, per come tradizionalmente insegnata e raccontata, per esempio proprio rispetto al target di cui stava parlando, non prende, per usare una metafora, interessa poco, viene percepita come noiosa, come una disciplina per lo più mnemonica, appunto date, eventi e personaggi famosi da mandare a memoria, e non come qualcosa che pulsa vita. L'esempio, come dire, che in qualche modo possiamo fare è quello del grande successo invece nel cinema, nelle serie TV, nella letteratura, della storia. Perché invece in quel caso quello che spesso si fa è calare una storia vera, parlo della narrative non fiction, insomma di tutti i film biografici e non solo, in un contesto storico, oppure insomma, di immaginare qualcosa, però con un legame fortissimo appunto con la rappresentazione del nostro passato. A volte ovviamente si fanno anche opere su personaggi celebri e su uomini, principalmente uomini di potere, però il più delle volte quello che poi funziona a livello narratologico è l'alzo zero, no? Scusatemi. E stare nel fango insieme alle persone che poi la storia per lo più la subiscono. Poi ciascuno di noi ne fa un pezzettino, anche il contadino, il fante, il singolo partigiano e via dicendo ha contribuito alla storia, però ognuno l'ha fatto dove stava, ognuno come ha potuto. Questo ci avvicina, io sono, come dire, sono un grande fan dello sguardo laterale sulla storia perché penso che ci possa proprio avvicinare al senso dello studiarla, dell'occuparsene, però poi ognuno è libero di essere interessato, come dire, del cavallo di Napoleone o delle amanti di Mussolini, cioè, per fortuna, sia qua dove vi parlo ancora dall'Italia. Sto per arrivare, che lì in Svizzera siamo ancora in democrazia e ognuno è libero di fare più o meno quello che vuole.
In chiusura, lei diceva appunto le serie TV, i podcast sono tanto seguiti anche quelli che raccontano la storia. Da quello che lei osserva, sono più gli adulti, quindi le persone come noi che dicono: beh, in passato, se solo mi fossi interessato così tanto alla storia in passato, adesso ne saprei di più. E quindi sono persone che hanno fatto sono cresciute, oppure anche i giovani, bisogna solo trovare un angolo, un modo di raccontarlo, magari anche appunto più laterale, più di curiosità. Per arrivare a loro, cosa sta osservando?
Allora, io sono sempre molto cauto sul trarre conclusioni perché appunto io vedo tante, tante persone, tante scuole, tanti lettori e lettrici, però ovviamente non ho un panorama completo. Ho un buon feedback sul nostro manuale per le scuole superiori Trame del Tempo che fa proprio questa operazione di intrecciare l'alto e il basso, per cui ovviamente di non trascurare le storie, la storia come tradizionalmente intesa, perché sennò non si capisce niente di dove sta accadendo e perché sta accadendo quello che sta accadendo, però allo stesso tempo di intrecciarlo appunto con il vissuto, come dicono gli storici, delle donne e degli uomini che erano lì sul campo, per così dire. E il feedback che abbiamo anche dai ragazzi e dalle ragazze è molto. Molto, fa molto ben sperare perché questa cosa, a quanto sembra, interessa, piace, è un po'
Sì,
controcorrente.
sì. Io
Speriamo che sia più che una sensazione, ecco.
chiuderei, visto che sono arrivate diverse domande dal pubblico, e una domanda arriva dal nostro regista audio-video Igor. Chiuderei con la tua domanda, Igor.
Sì, una curiosità. Io quando ero a scuola mi interessavo poco di materie umanistiche, ero più orientato sulla scienza, insomma, le materie scientifiche. E poi col passare del tempo, anche a causa del mio lavoro, sono musicista, ho cominciato a viaggiare molto e mi ha preso molto la geografia, la storia. Mi chiedevo se è una cosa frequente che da ragazzini queste materie vengono un po' snobbate o interessano meno, poi col passare del tempo vengono a interessare di più anche da autodidatti.
Ma di nuovo, la sensazione credo di sì, io peraltro che invece ero già interessato alle materie umanistiche fin da ragazzino, fin da bambino, diciamo mi sono innamorato della storia poi più avanti all'università, perché a scuola la facevo alla vecchia maniera. Credo che sia tutto anche molto legato al tema di cui si discute tanto della valutazione, perché un conto è un interesse genuino tuo personale, un conto è sapere e poi essere in qualche modo valutato, esaminato, dover restituire. E allora non è che io non voglio insegnare il mestiere a nessuno, ovviamente, però è evidente che l'approccio di cui parlavo prima, mnemonico, nozionistico, con la storia non può funzionare. Non so, cioè può funzionare nel senso che hai un criterio relativamente oggettivo per valutare un ragazzo, ma sicuramente nel 90% dei casi ti perdi la possibilità di interessarlo veramente. Io poi ho la grande fortuna che tendo a frequentare la buona scuola, ma non perché invitino me, ma perché si parla di persone, cioè docenti che dedicano molto tempo anche alle attività extracurricolari, si impegnano ben oltre quello che già è un notevole impegno che loro ho richiesto, per cui vado sempre in situazioni in cui c'è fermento, c'è vitalità. Però appunto mi limito a osservare che finché c'è l'ansia poi della valutazione è difficile, è più difficile almeno innamorarsi di una materia, di un approccio, perché poi la storia è fondamentalmente, come altre discipline, saper guardare la realtà in profondità, di taglio, insomma,
ai margini ai margini della storia. Sì, margini, è da lì che
il partiti. Grande tema di Echi di Storia di quest'anno, a cui sono felicissimo di tornare, è straordinario. Appunto, c'è un centro e ci sono i margini. A me personalmente interessano soprattutto i margini, e spero che questo approccio, insomma, dilaghi.
A proposito di eventi che portano a un fermento e Chi di Storia è proprio un contesto che nasce così, infatti è cominciato già questa mattina con le attività dedicate ai ragazzi delle scuole medie e delle scuole superiori, e questa sera alle 18.30 la conferenza alla quale, la prima delle due conferenze alla quale parteciperà Carlo Greppi, che è stato nostro ospite a Mille Voci. Grazie mille, l'aspettiamo a Lugano.
Grazie, ci vediamo dopo.
L'evento fino al 13.
Esatto, 13 di aprile. Fino al 13 di aprile, questa sera alle 18.30. Storia ai margini, perché dobbiamo umanizzare la storia. Grazie, buona giornata e buon viaggio, buon arrivo in Svizzera. Grazie.